dal libro di Giona. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi?» Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercarono a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un gran timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti. Parola di Dio.
Impostiamo innanzitutto la figura di Giona dentro il contesto biblico. È un libro così piccolo che è difficile trovarlo nella Bibbia, occorre prendere l'indice, appena 4 capitoletti, 2 pagine. La Bibbia conosce un profeta storicamente esistito di nome Giona. Quindi Giona è un profeta vero. Figlio di Amittai, che profetizzò in favore di Israele durante il regno di Geroboamo II, citato nel secondo libro dei Re. Giona dunque rappresenta l'amico di Israele e paradossalmente è coinvolto in una missione a favore dei pagani, i quali erano acerrimi nemici di Israele, gli Assiri. La singolarità di questo libretto di Giona è che raccoglie la predica più breve della storia. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Finita la predica. La vicenda del profeta è articolata in 4 quadri. Il primo l'abbiamo visto poc'anzi. Giona, si rifiuta di obbedire al comando del Signore e fugge a Tarsis, agli antipodi di Ninive, alla parte opposta. Quindi è disturbato dal voler dire la misericordia di Dio a dei nemici acerrimi. Non riesce a entrare nell'esperienza della misericordia di Dio. Ma quando uno fugge nella vita di solito combina guai. Sono due le situazioni in cui si combina guai: quando si fugge dalla chiamata e quando si forzano le chiamate. Chi sta male con se stesso combina guai ad altri, sempre. L'immagine dei guai, Giona, vero profeta, il racconto è una parabola, capirci bene. Una parabola però che è stata presa continuamente anche da Gesù per parlare della stessa sorte di Gesù, il libro di Giona. E una tempesta lo sorprende sulla nave e alla fine viene gettato in mare, seconda scena, dove la parola di Dio, pensava, non dovrebbe più inquietarlo, in fondo agli abissi. Va allora a finire dentro un misterioso grosso pesce, nel quale, non divorato ma conservato come madre terra, nel quale deve rinascere all'obbedienza al Signore, elevando a lui la sua preghiera, capitolo 2 che è riportato qui, la sfioreremo soltanto questa sera. Allora va a Ninive, terzo passaggio, capitolo 3, dove inaspettatamente la sua predica suscita la conversione di quella città nemica, che è riconosciuto come il concentrato del male. Quarto capitolo, il dispiacere di Giona nel vedere perdonati i nemici del suo popolo raggiunge il suo punto culminante quando il Signore fa seccare una pianticella di ricino alla cui ombra egli aveva trovato riparo. E il libro si conclude con una domanda rivolta dal Signore a Giona. A proposito della sorte da riservare ai niniviti, cioè a tutti i peccatori. Qual è la domanda? Ma qual è il vero volto del Signore? È colui che implacabilmente castiga o non è piuttosto colui che misericordiosamente perdona? Ma tu piangi per un alberello di ricino seccato e non ti dolevi di un popolo che andava alla perdizione? Ma che razza di uomo sei? Dice il Signore a lui. Se il volto di Dio è quello dell'amore e della misericordia, diventa insostenibile l'atteggiamento di coloro che fanno della fede nel Dio di Israele un privilegio che esclude tutti gli altri. Quindi vediamo l'universalismo della salvezza del Signore. Per dire dentro due paginette quanta teologia e spiritualità c'è. Fatta questa premessa ambientale, entriamo nel decuius. Giona si mise in cammino per fuggire. Giona ribelle. Una consonanza, potremmo dire, quasi una parentela con la nostra vita. Quante volte noi ci mettiamo in cammino per fuggire? Non solo dalla predicazione, ma dalla vita, dalle situazioni scelte, da un compito familiare, un compito educativo, da un compito nel lavoro, da una realtà ecclesiale. Quante fughe! Secondo aspetto, la comprensione dell'intero piano di salvezza, vocazione, pentimento, conversione, preghiera, missione, universalismo. I grandi temi dentro poche pagine. Entriamo con umiltà nel testo. Primo versetto, chi ce l'ha tra mano lo può seguire, fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Fermiamoci un attimino su questo piccolo versetto. La parola di Dio cade su Giona. È un evento che sconvolge la sua vita, disturba la sua tranquillità. È una parola non soltanto inaspettata, ma forse anche non desiderata. Perché proprio a me? Forse Giona, come ognuno di noi, se ne stava quieto, pensando ai propri affari, quando percepì che il Signore gli comandava di alzarsi e di andare proprio a Ninive, questa parrocchia difficilissima. Nessun profeta voleva andarci, ossia là dove mai spontaneamente nessuno si sarebbe recato, essendo quella grande città simbolo della corruzione e della idolatria, nonché città della Siria fortemente nemica del popolo di Israele. Quante volte il Signore manda proprio dove non si vorrebbe. Non è solo preti, suore, nell'obbedienza, nella vita di lavoro. Quante volte troviamo situazioni che non vorremmo? Oppure diciamo qui non ci si prende niente. So se qualche parroco va a fare la visita delle famiglie, molti, e dice questa zona qui non vale la pena andarci. Pensiamo alle ripetute resistenze di Mosè, ai lamenti di Geremia, allo stesso profeta Elia nel libro dei Re, primo libro dei Re, capitolo 19. E il Signore deve prenderlo per mano, su, ritorna sui tuoi passi. Gli uomini di Dio spesso hanno avuto resistenze con Dio. Ma usciamo dal generico. Nelle scelte di vita mettiamo famiglia, lavoro, onestà, professione, ecclesialità. Quante volte diciamo io lì proprio non ci metto più piede, vorremmo andare altrove, fuggiamo, raccogliamo lidi di comodità, invece che dire c'è aridità, lì vado per dissodare, per mettermici anima e corpo. Giona dunque si sente investito di una terribile missione, andare a Ninive, denunciare i peccati per invitare alla conversione. Chi poteva avere il coraggio di andare tra quella gente malvagia? Giona si sente gravato da un incarico impossibile e, a suo parere, a suo modo di vedere, anche ingiusto, per due motivi. Se sono nemici di Israele, i niniviti, perché il Signore si cura di loro? Ripeto, se sono nemici di Israele, pensa, ma il Signore è il Dio di Israele, non degli altri. No, Dio è di tutti. Perché si cura di loro? E secondo tema, piuttosto bisognerebbe distruggerli. Giona non è d'accordo con il Signore. Non condivide il suo progetto. Quante volte noi non siamo d'accordo con il Signore? Nella vita personale, nella vita di salute, nella vita pastorale, nella vita affettiva, quante volte non siamo d'accordo con il Signore? Perciò, seguendo il suo impulso, decide di non andare affatto a predicare la conversione ai detestabili niniviti. Può forse scandalizzarci questa reazione? Sembrarci indegno di un uomo di Dio, qual è ogni vero profeta, che cosa si agita in realtà nel cuore di Giona? La letteratura rabbinica, ebraica e anche i padri della Chiesa, in particolare San Girolamo, offrono spunti di riflessione molto suggestivi che aiutano a penetrare nell'animo forse nella solitudine in cui può trovarsi un profeta. Scrive il grande commentatore Rashi: che cosa pensò Giona così da non voler andare a Ninive? Disse: i pagani sono vicini al pentimento, se porto loro l'annunzio ed essi faranno penitenza, io finirò per condannare Israele. I cattivi non sono cattivi per sempre. Chi non presta ascolto alle parole dei profeti. E dunque, paradossalmente, l'amore per il suo popolo che spinge Giona a non voler predicare la conversione ai Niniviti. Tanto più che il loro ravvedimento, quello dei Niniviti, agli occhi della gente lo renderebbe, ma non agli occhi di Dio, un falso profeta che predice sventura laddove Dio invece usa misericordia. Ma d'altronde Gesù non trovò difficoltà mentre usava misericordia con i peccatori, mangioni, ebrioni e prostitute? Cosa voleva la sua gente? Che questi fossero scomunicati per sempre. Ma a noi non capita a volte di scomunicare per sempre qualcuno? Di ritenere qualche ambiente fuori dal giro possibile dei desideri di Dio? Ma perché fuggì Giona, ancora dice il Midrash? Giona valutava la cosa fra sé e se diceva: persino le nazioni del mondo mi chiameranno profeta di menzogna. Quella missione che Giona infine compirà, ma solo suo malgrado, fa di lui un profeta che rimanda un altro, a colui che di sua spontanea volontà verrà a chiamare fratelli gli uomini peccatori. Levi, oggi sarò a casa tua, Levi, un peccatore. Zaccheo, scendi presto, vengo a casa tua. Donna, nessuno ti ha preso a sassate, neanch'io ti condanno. Va, cerca di non peccare più. Simone, tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei, la donna, la peccatrice pubblica, mi ha lavato i piedi con le sue lacrime, l'ha asciugati con i suoi capelli, li ha profumati con olio pregiato. È andato a alloggiare da un peccatore. Notate il Vangelo, non a passare, ad alloggiare. Che stranezza. Non è lontano da noi, Giona. Quante volte anche noi siamo così, eh? Quante volte? Ecco come arditamente ne parla San Girolamo ancora: il Signore nostro Giona, perché lo Spirito Santo è disceso su di lui in forma di colomba e lui ha dimorato, viene inviato alla bella città di Ninive. Girolamo dice: la bella città di Ninive, ma come? Il Signore ritiene Ninive la bella città perché lì c'è la sua missione del misericordioso, ovvero del mondo, che è quanto di più bello noi possiamo scorgere con gli occhi della carne. E questo perché la sua malvagità si è elevata di fronte a Dio. Infatti, dopo che Dio ebbe edificato, ancora San Gerolamo dice, una sorta di bellissima dimora per l'uomo che avrebbe dovuto servire il suo creatore, l'uomo si corruppe per propria libera scelta e il suo cuore si attaccò tenacemente al male. Ma, ancora San Girolamo, nonostante abbia costruito una torre di superbia, ottiene comunque che il Figlio di Dio scenda fino a lui, affinché nell'abbassamento della penitenza possa salire fino al cielo. Lui che non poté innalzarvisi nella sua superbia. Commento al libro di Giona della cittadella, della città nuova. Ma d'altronde, nel battesimo al Giordano, il Figlio di Dio non si è messo in fila con i peccatori ed è sceso in basso. E l'inno cristologico di San Paolo: Cristo Gesù, pur essendo Dio, si abbassò tanto sotto i nani pur di innalzare gli uomini. Allora, nonostante miglie, nonostante abbia costruito una torre di superbia, ottiene che il Figlio di Dio si abbassi per salvarlo. Giona non ci entra in questa cultura. Ma d'altronde, quando come gli scribi ci fermiamo in fondo alla chiesa e guardiamo qualcuno che entra e dice: ma quello non è, ma quello non l'ha fatto, ma quell'altro che ci fa, non siamo noi di quella genia che è come Giona, che non riesce a capire la benevolenza di Dio? Quando purifichiamo con la mente, barbaramente però, questo non può starci, quello non può starci, quello non può starci. In fondo non siamo come Giona, che è invidioso e geloso della misericordia di Dio. E quando pretendiamo una chiesa di angeli e non di peccatori, di ineviti che fanno penitenza, e tu dici: va in chiesa così cattivo, figurati se non ci andasse, come sarebbe perverso. Ecclesia, Papa Giovanni XXIII, il Papa buono, meretrix. Ecclesia meretrix, non posso tradurre in chiesa. Perdonata, ma sempre meretrix. Significa donna di strada, che c'è il suo marito ma c'è anche gli amanti, e noi ce l'abbiamo, il denaro, il potere, l'ambizione, le stupidità. Quante volte siamo meretrici anche noi, uomini e donne? Riprendendo il filo del racconto, vediamo che Giona se ne va, di fatto lontano dallo sguardo del Signore, proprio come uno che espatria per fuggire a un mandato di cattura, cambia parrocchia. Non sopporto più il parroco, non ci vado più. Succede anche a voi, vero? Ma come sottrarsi alla divina potestà? Dove fuggi, uomo? Hai ascoltato le parole, dove me ne andrò lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dal tuo cospetto? E Salmo 139 e Salmo 24. In quale terra fuggi, sta scritto, del Signore la terra e quanto contiene, forse negli inferi, sta pure scritto, se scendo negli inferi, eccoti, nel cielo, ma se salgo in cielo, là tu sei. Allora nel mare, dice la scrittura, anche là mi afferra la tua destra. E di fatto così avvenne. Commento di San Giovanni Crisostomo a Salmo 139. Che meraviglia. Fuggirò, gli fa dire pure un midrasce, in un luogo nel quale non è menzionata la sua gloria. Del cielo è detto, più alta del cielo è la sua gloria, e della terra è detto, tutta la terra è piena della sua gloria. Ecco, allora fuggo in mare, sul quale non è menzionata la sua gloria. Nello sprofondo, si dice a volte sprofondato, non può tornare indietro. Giona non vuole più avere nulla a che fare con quel Dio così paziente e misericordioso. Non ci vedete l'intolleranza morale di noi per bene italiani verso i diversi, gli stranieri, verso i cattivi, verso i carcerati? Chi di noi dice: poveraccio, sta in carcere, che come è stato poco fa, dice: no, ben ti sta, bene. Quando vedete le manette, purché la zona dei familiari nostri, come ci prendiamo gusto, eh? È fatta, giustizia è fatta, diciamo. Invece, come dire, il volto di Dio è sfigurato, per dire che noi ci siamo dentro questo contesto, fastidioso quando volete, ma realistico. Giona non vuole nulla a che fare con quel Dio così paziente e misericordioso, che pretende persino di invitarlo in terra nemica. In definitiva, gli si dichiara ateo, rifiuta di essere sotto la giurisdizione di Yahweh. È ateo, non accoglie il potere misericordioso di Dio. Si imbarca per Tarsis. Dice il testo, pagato il prezzo del trasporto. Notate che il trasporto di solito si paga all'arrivo, non alla partenza. Vuole risolvere subito e tutto. lontano dal Signore, come sottolinea insistentemente il testo. Si mise in cammino, versetto 3, per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, ancora lontano dal Signore. Giona paga un prezzo per andare lontano. Quante volte abbiamo il prezzo del peccato noi? Quante volte per l'ira, l'invidia, per l'odio paghiamo un prezzo? Quanti soldi spendiamo per farci del male? Quante volte per gli amori rubati paghiamo il prezzo? Anche noi. E paghiamo in anticipo. Allora Giona, senza neppure spiegare le sue ragioni, si allontana, si dirige nella direzione opposta. Perché Giona si comporta così? Non è forse accaduto anche a noi qualche volta, o forse molte volte, di avere un comportamento così reattivo e contestatore? Quali sono i comportamenti più consueti che rivelano nella nostra vita quotidiana il rifiuto della volontà di Dio e il nostro allontanamento da Lui? Tante volte anche noi non ci troviamo d'accordo con il Signore per il suo modo di agire, per la sua magnanimità verso chi, a nostro giudizio, meriterebbe castighi. Perché espone al pericolo la vita di tanti innocenti e permette agli empi di prosperare, diciamo a Dio? Perché non mette fine alla malvagità del mondo, eliminando quelli che sono causa di tante sofferenze per tutti? Noi ci allontaniamo dal Signore quando, invece di trasformare in preghiera questi perché che sgorgano dal nostro cuore turbato, giudichiamo Dio e ci chiudiamo alla fede, orgogliosamente certi, come Giona, di essere dalla parte della ragione. Sicuro, Giona, di poter cominciare una vita nuova, indisturbata, una vita in cui non si ode neppure da lontano la voce incalzante del Signore. Il profeta si imbarca, proprio si imbarca, il linguaggio è tipico, si è imbarcato. Storia brutta, si è imbarcato non solo per andare altrove, per si è imbarcato in un amore fasullo, in una vita marrandagia, si è imbarcato. Il linguaggio è molto espressivo. Giona si imbarca. Non vuole rischiare nulla. Non esita ad attraversare il mare su una fragile nave, accetta con tranquillità di correre alti rischi, ma non vuole rischiare sulla parola del Signore, come fece invece Abramo, come farà Pietro. Sulla tua parola, Signore, getterò le reti. Abramo, mi fido di te, esci dalla tua terra e vai dove io ti indico. Ma Signore, dove? Fidati. Oggi è la festa di San Giuseppe, fiducia totale. Notate le stesse parole di Abramo, di Pietro, non temere, di Maria, non temere Giuseppe, non temere Maria, non temere Abramo, non aver paura Mosè, Geremia, non aver paura, Osea, ma di che hai paura? E Pietro, o tu di poca fede, perché temi? Sulla tua parola lo misero sulla barca a poppa e la nave aggiunge a meta. Qui è la dinamica di Giona, la paura. La paura di fidarsi di Dio. Non vuole rischiare niente sulla parola del Signore. Quanti rischi anche noi siamo disposti ad affrontare piuttosto che rischiare di acconsentire al Signore quando sembra che ci chieda troppo. Dicevo, la sicurezza e l'esuberanza di Giona. Pago prima. E i viaggi di prima non erano così sicuri. Pago prima, purché vada lontano. Paga subito il prezzo del viaggio, quasi pregustando già la gioia dell'arrivo in quella terra lontana dal Signore, dove potrà sentirsi affrancato dall'obbligo di ascoltare Yahweh. A tal punto è reso cieco da non accorgersi di quanto sia assurdo il suo comportamento. Il Signore, colui che sarà chiamato l'Emanuele, il Dio con noi, è sempre vicino. Se anche sali in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi della morte, tu sei là. Anche se noi andiamo lontano, egli rimane con noi e trova la via per farsi incontrare, per richiamare, per riportare vicino. Egli riuscirà a rendere docile anche Giona, facendogli però sentire il peso della sua gloria proprio nel mare, dove il profeta pensa di potersi sottrarre dal suo sguardo. Tutto è presenza di Dio. Nulla è nascosto a Dio. All'improvviso scoppia una violenta tempesta e la nave rischia di sfasciarsi. Una grande agitazione si impadronisce dei marinai, gettano in mare ogni carico di merce, mentre al loro cuore sborda sincera, quasi interessata, una preghiera. I marinai, versetto 5, guardate che bello, invocavano ciascuno il proprio Dio. Invocavano ciascuno il proprio Dio. Giona fuggiva dal Dio l'Emanuele. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Finché il capo dell'equipaggio, stupito, sconcertato, e non va a scuoterlo per dire, ma come fa a dormire? Come fa a dormire quest'uomo in mezzo a tanto sconquasso? Come fa a essere tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre? Oppure è appesantito da un tedio mortale, noi pensiamo. Alzati, gli ingiunge con fermezza, alzati e invoca il tuo Dio. I pagani invocavano a modo loro il loro Dio. Lui dormiva. Invoca il tuo Dio, almeno tu, che vieni dal popolo di Israele. Dai pagani Giona viene esortato a pregare il suo Dio. Quante volte i non credenti ci aiutano a scuotersi un po'. I pagani aiutano Giona a invocare il suo Dio. Lui dormiva. Quante volte la carità nasce fuori dalle nostre chiese e dobbiamo lodare Dio e non essere gelosi. Ricordate Matteo 8, in verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato la fede così grande. Presso nessuno. Nei pagani troviamo la fede grande. Di che genere è dunque il sonno di Giona? Proviamo così a immaginare. Dorme profondamente come per tranquillizzarsi, per non pensare, per dimenticarsi di quello che è avvenuto, della situazione in cui si trova. Abbiamo noi mai conosciuto questo tipo di sonno profondo? Quasi vorremmo arrivare a dopodomani con i problemi risolti. Non siamo mai stati tentati di non curarci di nulla, di fuggire in una specie di oblio della realtà. E non siamo mai stati sorpresi e scossi da qualche evento che in apparenza doloroso si è poi rivelato provvidenziale per toglierci da un cattivo isolamento, da un'egoistica assenza di responsabilità. Ricordate il Bersalmo sui fiumi di Babilonia, popolo deportato. Là ci chiedevano canti di gioia, no, come cantare i canti del Signore in terra straniera? Appendiamo le cetre agli alberi, ma come posso appendere le cetre là se tu, Signore, mi chiami? Lì c'è un tentativo di sonno, di silenzio nei confronti di Dio, ma poi la parola ritorna viva. Come non cantare i canti di Sion in terra straniera? Come non lodare Dio, anche se siamo lontani dai tempi di pace? Basterebbe rileggere i canti di guerra o le preghiere di guerra dei soldati che andavano a far guerra. Non si capisce per chi erano i loro nemici. quelle notti insonni fatte di preghiera, di invocazione, di desiderio. Giona è figura dell'uomo che, vivendo contro i divini comandamenti, si allontana sempre più dalla via della vita e si trova in mezzo a una tempesta di sciagure che provvidenzialmente lo costringono a riflettere. Ma mentre il profeta dorme e stenta a svegliarsi, i marinai, mossi da un innato senso religioso, diciamo, si interrogano. Certo, essi pensano: una tale sciagura è un castigo divino e vogliono cercare il colpevole. La colpa ovviamente risulta essere di Giona, che viene sottoposto a interrogatorio. Le domande sono semplici, chiare, fondamentali, impossibile sfuggire. Giona è costretto a prendere coscienza della propria identità e della propria missione, e non mentisce. È profeta, viene dalla terra di Israele, appartiene al popolo di Dio, ha disobbedito a Dio, si è ribellato. Per causa sua la nave e tutto l'equipaggio corre il rischio di perire. Il peccato di uno solo travolge sempre una moltitudine. Ecco, mentre lasciamo Giona a riflettere un po' su queste domande, a nostra volta poniamole a noi stessi. Chi sono io? Qual è la mia missione, la mia vocazione? A che cosa sono stato chiamato dalla vita? Da dove vengo? A quale popolo appartengo? E cerchiamo di rispondere ad esse mettendoci davanti alla parola di Dio che tante volte forse abbiamo respinto. Proviamo però, carissimi, a dare risposte sincere, non ambigue, non io per voi, ma ognuno per sé. Da dove sto fuggendo? Da dove sto scappando via? Qual è la situazione della mia vita che non accetto? Quali sono i guai, chiamiamoli peccati, guai, che abbiamo combinato fuggendo dalle nostre vocazioni e dalle nostre responsabilità? Lo dico con molto rispetto. Pensiamo, a volte c'è davanti a me la storia di una vendetta. Mi hanno rubato il mio marito, io faccio quello che mi pare con gli altri uomini. Quante volte noi fuggiamo da una miseria e combiniamo guai? Non è forse una nave che affonda? Una famiglia che va alla deriva? Non solo quella di partenza, perché fuggi anche dal tuo dolore e dall'accogliere la tua sconfitta. E chi non sta bene con se stesso di solito fa danni agli altri. Quante volte facciamo ricadere sugli altri le nostre insoddisfazioni? Quante volte la giornata è storta perché io non sto bene con me stesso? E nelle relazioni pubbliche, d'ufficio, di lavoro, di professione, di affettività, sono prepotente. Quante volte il danno mio lo carico su di te, sull'altro? Ma Giona ha un momento di verità: prendetemi e gettatemi in mare. È un atto di onestà. Non ce ne stanno tanti questi atti. Noi diciamo: mi gusta, mi piace e va bene. No, ho sbagliato, sto fuggendo, prendetemi, gettatemi nel mare. Sono ebreo, vennero il Signore del cielo, e quale fatto il cielo e la terra e il mare e la terra, quegli uomini furono presi da grande timore, gli domandarono: ma che cosa hai fatto? Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che gli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: prendetemi, versetto 12, gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi è capitata a causa mia. tanti concatenamenti di male a volte, nell'economia, nelle relazioni pubbliche, nel potere, nelle relazioni affettive, nelle famiglie. Quando diciamo andata male a me, che mi importa? Quante navi affondano. E noi a volte non abbiamo il coraggio di dire prendetemi, sono io colpevole, non la sorte, le situazioni, eccetera. Un vero riscatto per Giona è questo, è la sua franchezza, questa sua disposizione a pagare la pena per la colpa commessa, purché gli altri si salvino. C'è uno scatto di salvezza. Purché voi vi salviate, gettatevi in mare. Non ci intravedete già il mistero di Gesù, il giusto che paga per tutti? Lui non era giusto. Gettatemi in mare. E quegli uomini ebbero un gran timore del Signore. Offrirono al Signore sacrifici e fecero voti al Signore. Il pagano, non il Dio di Yahweh, ma il Dio di altri dei, ha timore. Guardate che universalismo salvifico troviamo in questo libreccino. Minuto, spesso così sconsiderato dai nostri testi liturgici e teologici. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici. Giona sperimenta la notte dello spirito, la morte di sé, passa attraverso il crogiolo della purificazione per risorgere a vita nuova e nuovamente ricevere la missione del suo Signore. Entrando nel mare, Giona sembrava di essere perduto. Paradossalmente, proprio facendo l'esperienza della perdizione, della morte, della desolazione, della lontananza da Dio, egli viene da Dio recuperato, ripescato. Ancora, proiettiamoci al mistero pasquale. Il chicco di grano caduto in terra, morto, desolatamente morto, porta frutto. Il Cristo sepolto, sconfitto, desolatamente umiliato, la sua morte diventa albero fiorito. Alla luce di questa parola possiamo anche noi rivedere la nostra vita, attraverso il mare burrascoso della nostra storia. Non abbiamo forse sperimentato che proprio mentre volevamo fuggire lontano dal Signore ci siamo incontrati ancora di più con Lui e senza via di scampo? E non ci è forse accaduto che proprio mentre noi ci sentivamo sbattuti dai flutti, la nostra stessa affannosa ricerca e il nostro interiore tormento sono diventati per altre persone momenti favorevoli per incontrare il Signore e conoscerlo più in profondità? Paolo dirà, quando sono debole, è lì che sono forte. Noi ci pare di essere forti quando vinciamo. Ieri il Vangelo ci ha dato l'attrazione fatale quando il Figlio dell'uomo sarà appeso alla croce, innalzato, lì capirete chi io sono, lì capirete che Dio ha tanto amato il mondo da dare vita nuova per il mondo. Ma questa terapia spirituale, questo esercizio di ascesi, non è connaturale all'istinto, al buon senso comune. Occorre rimeditare, rileggere, affidarsi alla parola di Dio, con umiltà, con pazienza, raccontandoci anche le esperienze. Una fede che deve diventare narrazione. Quando sono stato debole, che ho vinto. Quando le ho prese e che ho avuto salvezza. Il potere delle lacrime. Le lacrime sono il mio pane, dice il salmista, di giorno e di notte, mentre dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Lo scherno dei gaudenti e degli indifferenti. Il mio Dio è nelle lacrime. Da quelle lacrime risuscita un rigoglio di acqua zambillante. Il Signore può sempre trasformare in occasione di salvezza e di bene anche i nostri sbagli, le nostre paure, le nostre fughe, le nostre stesse disobbedienze. La nostra ostinazione alla fine si infrange perché il Signore non si arrende, non ci abbandona, anzi ci insegue ed entra ancor più prepotentemente nella nostra vita per farci diventare comunque strumenti atti a realizzare il disegno di amore per molti. Ma da parte nostra, in situazioni difficili, compromettenti, abbiamo come Giona il coraggio di accettare la pena dei nostri errori in vista della nostra necessaria purificazione? Sappiamo riconoscere il dolore degli errori o fingiamo ancora? Sono quel piccolo piacere, ma la non felicità. Abbiamo l'autocritica di dire ho sbagliato? Tu sei quell'ingiusto, dice il profeta Natale, tu sei colui che hai preso la pecorella piccola, tu che c'avevi il gregge, tu potevi avere tutte le donne di Israele, ti sei preso l'unico bene del tuo servo Ria. Davide riconobbe il peccato. Oggi l'umanità nostra, piccolo o grande, vicino o lontana, sa riconoscere il vero peccato, sa riconoscere il dolore che provoca il peccato. Sentiamo il grido di un peccato che sconvolge le famiglie, che sconvolge l'idealità, che sconvolge la religiosità, che sconvolge le relazioni pubbliche, private, personali e istituzionali. Non sentiamo il dolore dell'ingiustizia, il dolore della prepotenza, il dolore di città ormai recintate dai potenti della terra, anche nel nostro piccolo, dove tu devi mercanteggiare un aiuto e gli altri spadroneggiano sicuri. Scrivi e farisei ipocriti, allungate i filatteri, fate devozioni, persino opere di carità, ma voi infrangete la legge del Signore. Ecco, allora dicevo la prima domanda, il coraggio di accettare la pena dei nostri errori in vista della nostra necessaria purificazione. Abbiamo la lealtà e il retto discernimento per prendere la nostra parte di responsabilità senza coinvolgere sempre solo gli altri nelle conseguenze negative? La colpa è sempre di altri o anch'io sono colpevole? Il Signore mi chiede il peccato dell'altro o mi chiede il tuo talento? Cosa l'hai fatto? Ma io ce l'avevo uno solo, non te ne chiesti cinque, uno, l'hai moltiplicato o no? E il nostro atteggiamento religioso è conservare la fede o è sviluppare il talento della fede, trafficare il credo? Ancora, sappiamo pagare di persona il debito per i nostri peccati e non penso alle parolacce innanzitutto. Peccati, visione contraria a Dio, negatività verso il prossimo, abuso del prossimo, ingordigia. Sentiamo le letture travolgenti del digiuno di Quaresima, che me ne faccio dei vostri sacrifici, delle vostre vittime offerte, se tu poi rubi lo stipendio del tuo operaio, se tu metti il giogo iniquo al più debole, se tu non sei giusto, non sei fratello. Sappiamo pagare di persona il debito per i nostri peccati, dice, ma il mondo non cambia mai, diceva Madre Teresa di Calcutta quando la ironizzavano sul suo impegno, ma puoi cambiare? No, io voglio tenere pulita la mia mattonella, fallo anche tu. C'hai famiglia? Sì, dillo a tua moglie, anche lei, tre mattonelle, c'hai figli, quattro figli, c'è già lei, dillo anche ai tuoi figli, già siamo ai sette, passiamo voce. A forza di dire il mondo non cambierà di tutto, ci troviamo con l'immondizia dentro casa, dentro di noi. E il Signore ti chiede quello che ha fatto l'altro, ma tu cosa hai fatto? Chiaro che poi pubblicamente, politicamente, quando esprimi il voto, darai un'impronta generale, ma personalmente, ti assumi? Dici mai, io ho peccato, io ho parlato male, io sono stato disumano nel lavoro, io negli affetti sono stato ambiguo, io nelle relazioni pubbliche sono stato, non so come, non posso dire titoli, dopo le riporterò sui giornali. E questa corruzione che si sta moltiplicando, sembrava finita, solo lontano anche qui. E le raccomandazioni, non è peccato? Se raccomando te, quell'altro dove va? E trattare le persone amici o nemici, dei miei e dei tuoi, non uomini. Sappiamo pagare di persona il debito per i nostri peccati? Ci avviamo alla conclusione di questa meditazione. Bisogna stare attenti a non far pesare sugli altri le proprie colpe, come era capitato a Giona, ma piuttosto assumere con vera maturità quelle altrui, perché nessuno soccomba. Vera carità, lettera ai Galati, capitolo 6, è portare i pesi gli uni degli altri, caricando piuttosto se stessi per alleggerire i fratelli. La bella lettera di Quaresima di Santo Padre Benedetto, spero di riprenderla un po' il giovedì santo per i preti, i laici, i consacrati, prendersi cura. Prendersi cura. E non dobbiamo diventare medici, prendersi cura, dice Santo Padre. Sembra disarmante il linguaggio di quest'anno in Quaresima. Prendetevi cura gli uni degli altri, anche nel peccato. E concludiamo. Giona, un uomo coinvolto nei progetti di Dio. Giona, un uomo che fugge nel sonno, non vuol vedere i progetti. Giona, un uomo che fugge nella morte. Fratelli, chi fugge non è un eroe. Chi scappa via non è un eroe, è un fuggitivo. Chi si lava le mani nei confronti della Chiesa oggi è un fuggitivo. Significa che lavorissi santa e pulita, ma dopo che tu sei uscito la trovi pulita. È come quel figlio che dice bisogna ripulire la famiglia, scappa via, aspetta che ripulisca. Ti fai carico anche tu, ti metti tu la parlanza della misericordia e della bontà, e non il linguaggio dell'ingiunzione. La fuga dalla morte, chi fugge non è un eroe. La morte a volte può sembrare preferibile a Dio, almeno in Giona. Giona fugge da una parola di misericordia che il Signore intende dire su Ninive. Giona non vuole arrendersi alla misericordia di Dio. Chiudo davvero le nostre possibili fughe. Ne cito tre. La fuga dalla parola di Dio. Ci piacciono più i giornaletti che la parola di Dio. Lo dico per assurdo. La parola di Dio letta, non giudicata, ascoltata, meditata, anche quella parola che ci ferisce a volte. La fuga dalla responsabilità. Oggi è una tentazione grossa, nella Chiesa e fuori, ma nella Chiesa va di moda. La fuga dalla responsabilità. Torno quando è cambiata. Ma se cambia senza di te, tu hai perso il treno. Terzo, la fuga da noi stessi, sì, che nelle forme più gravi va nella violenza, nel suicidio, nell'alcolismo, ma a volte questo far finta di non vedere, vivi oggi, godi oggi che ti porta del domani, sopravvivo io, che mi importa se le scale che calpesto sono, schiacciano moscerini e topi e persone, la fuga da noi stessi. Spesso noi diventiamo duri e rigidi con gli altri perché siamo duri e rigidi con noi stessi, e negli altri proiettiamo la fatica di accettare noi stessi. Dove trovo, fratello, sorella, forme esplicite di fuga nella mia vita? Che nome diamo alle fughe? Non lo diamo questa sera, forse questa notte, questi giorni. Da che cosa sta fuggendo? Vorrei concludere rileggendo con voi questa bella preghiera di Giona. Giona salvato, capitolo 2, la potete seguire con gli occhi e con l'orecchio. Entriamo nel mistero pasquale, questo grosso pesce che non divora ma conserva, fa fermentare, inghiottisce Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha esaudito. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Io dicevo: sono scacciato, lontano dai tuoi occhi. Eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore, la mia preghiera è giunta fino a te, fino alla tua santa dimora. Quelli che onorano vane nullità abbandonano il tuo amore, il loro amore, ma io con voci di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore comandò il pesce ed esso rigettò Giona sull'asciutto. E comincia poi il terzo capitolo, Giona che va a Ninive, e Ninive inaspettatamente si converte. Ma notate, questo cantico è pasquale. Pur nello sprofondo sa guardare in alto. Sa che la vita non l'ha inghiottito, è fuggito, ma questa sepoltura è foriera di rinascita. Spero che ognuno di noi sappia raccontare anche questa preghiera tra sé, se quando a volte è sprofondato, quando è andato inghiottito dalle tenebre o anche dal male o dalle situazioni difficili, e ha potuto dire: Signore, grido a te, salvami, io ancora invoco te, non mi do per vinto, perché tu sei un Dio che salva.